Allora iniziamo. Benvenuti. Ciao, sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo. Nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi infedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premi, dona morte santa, dona gioia eterna. Spirito Santo, rinnova in noi il dono della tua presenza, della tua grazia, illuminaci perché possiamo aderire a Cristo, il Figlio di Dio, il Verbo di Dio fatto uomo, e conoscere così il Padre e vivere in Lui. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Forse dirai in cuor tuo, queste nazioni sono più numerose di me, come potrò cacciarle? Non temerle. Ricordati di quello che il Signore tuo Dio fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Quest'anno abbiamo nello scegliere il tema su cui avremmo camminato, è stato chiaro che, ci è sembrato veramente chiaro che il Signore ci indirizzasse verso il tema delle virtù. Virtù ha a che vedere con la forza, un potere, sono dei poteri, diciamo. Tradizionalmente le virtù sono la forza per fare il bene, la forza per non fare il bene, per non fare il male, la forza per essere fedeli, la forza per accogliere anche chi è faticoso da sopportare. Le virtù riguardano quella forza che serve per affrontare le giornate. Ecco, un altro tema, un'altra cosa connessa con il tema delle virtù che ci ha ispirato è le giornate, ogni giorno. Il titolo che abbiamo dato quest'anno al percorso è Ogni giorno servite il Signore. Ogni giorno. C'è la nostra battaglia di ogni giorno, che noi affrontiamo ogni giorno perché questa luce di vita, di gioia che abbiamo ricevuto quando abbiamo incontrato il Signore si incarni nelle giornate. Una cosa è essere stati con Dio, aver gustato quanto è buono il Signore, aver ricevuto un assaggio della sua bontà. Un seme di vita eterna nel mio cuore, altra cosa è che questo seme si manifesti ogni giorno nel mio vivere, nel mio operare, nel mio incontrare gli altri. E ho pensato di riflettere in questo piccolo insegnamento iniziale su un piccolo brano del libro del Deuteronomio. Al capitolo 7, poi vi darò i riferimenti. Perché il Deuteronomio è un libro importante nella Bibbia, è il quinto libro della Bibbia, e quindi l'ultimo dei cinque libri del Pentateuco, detto, cioè della Torah. Per i nostri fratelli ebrei, ancora oggi questi cinque libri sono i più importanti, sono l'equivalente dei nostri Vangeli. Per loro il Signore è tutto lì. E in questi libri, in questi cinque libri, ci sta un fenomeno interessante, che è una specie di rallentamento del racconto. Il racconto parte all'inizio di Genesi e, come dire, attraversa velocemente i secoli, perché dopo Adamo ed Eva, Caino e Abele, poi si parla di sette generazioni da Caino, poi dieci generazioni, e poi dieci generazioni in cui la gente vive 700, 800, 900 anni, quindi in quattro versetti si attraversano 2000 anni, 3000 anni, così, e arriviamo a, per dire, a Noè. Poi il diluvio, e poi di nuovo un'altra cavalcata attraverso Babele, ma fino ad Abramo. E poi si rallenta un po', perché si parla della storia di Abramo, però si rallenta relativamente, sono 25 anni di vita di Abramo raccontati, e anche più. Poi dopo c'è la vita di Isacco, poi quella di Giacobbe, poi ci si sofferma a lungo, insomma si parla di tre generazioni velocemente. Poi grosso buco, 400 anni senza dire niente, poi si racconta l'Esodo, e lì è un annetto, tutto un libro, su un anno praticamente sarà stato, per mandaste 10 piaghe, quanto ci avrà messo il Signore, insomma, però 10 piaghe mica l'avrà mandato una al giorno, una ogni 2 o 3 mesi, che ne so quanto sarà stato, non è che è chiaro, però quindi ci sofferma abbastanza su questo, fino al grande evento dell'apertura del mare, l'ultima piaga e la Pasqua, il mare, e poi si arriva rapidamente al Sinai. Quindi si è rallentato un po', diciamo, lì nell'Esodo. Poi si sta al Sinai, praticamente tutto il libro del Levitico, un libro intero si sta fermi al Sinai. Il libro del Levitico sono le istruzioni per l'uso dell'arca, del santuario mobile, l'arca dell'alleanza. Quindi si sta al Sinai un libro intero, si è rallentato parecchio. Poi si cammina per 40 anni nel deserto durante il libro dei Numeri. E poi in Deuteronomio, il Deuteronomio invece sono le parole che Mosè pronunciò il giorno della sua morte. Cioè un libro intero è in un giorno. Si è partito che ogni versetto si attraversava qualche anno, qualche centinaio d'anni rapidamente, si è arrivati che invece si parla di mesi, anni, abbastanza lentamente, generazioni, ma si arriva all'ultimo libro della Torah, è un giorno in cui si raccontano le singole parole, le precise parole che Mosè disse quel giorno della sua morte, quando stavano sulla soglia della terra promessa, cioè stavano sulla soglia della vita, stavano per entrare nella vita. Potevano entrare nella vita 40 anni prima, ma non c'erano entrati, avevano peccato. Infatti il libro del Deuteronomio inizia così: la felicità, la vita, chiamatela come vi pare, una vita in cui finalmente trovo pace, in cui i miei nemici, la sofferenza, l'angoscia è stata distrutta, sono a casa, finalmente. Il libro del Deuteronomio inizia così: queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano, quindi al limite del Giordano, prima di entrare, il Giordano fa da confine, oltre il Giordano nel deserto, Abba, di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, Laban, Caserot e Zava, va bene, e poi dice: vi sono 11 giorni di cammino dall'Oreb, cioè il Sinai, fino al Monte Seir, per la via del Monte Seir fino a Kades Barnea. 11 giorni. Kades Barnea era il luogo dove arrivarono gli israeliti 40 anni prima. Erano arrivati a Kades Barnea e avevano detto: stiamo per entrare, sai che facciamo? Mandiamo un po' di esploratori per vedere come sta terra. Mandarono questi esploratori a esplorare tutta la terra, tornarono, dissero: terra bellissima, piena di frutti, però ci sono anche degli abitanti forti. Cosa dissero Israele? 10 esploratori contro 2, 10 dei 12 esploratori dicevano: non possiamo, non ce la faremo mai. Qui Dio ci ha fregato, ci ha portato fin qui e adesso dove andiamo? Qui ci stanno popoli più potenti di noi, come facciamo? Gli altri 2 dicevano: ma no, c'è il Signore con noi, ha aperto il mare, ha mandato 10 piaghe all'Egitto, abbiamo vinto anche contro il faraone e tutto l'esercito egiziano. Pare che, ma niente, vincono i pessimisti, diciamo così, o chiamiamole anche come vanno chiamati, vincono gli increduli, vincono quelli che non hanno fiducia in Dio. E Israele dice: torniamo indietro. Però per arrivare lì, proprio lì, 11 giorni ci volevano. Vi sono 11 giornate di cammino dall'Oreb, per la via del Monte Sinai, da sud fino a Kadesh Barnea. Nel 40° anno, l'11° mese, il primo giorno del mese, Mosè iniziò a dire. Cioè, invece che 11 giorni, ci hanno messo 40 anni. Perché hanno detto no quel giorno, non sono voluti entrare perché non si sono fidati, e hanno una seconda occasione di entrare nella vita dopo 40 anni. Perché Dio ha dovuto far morire tutti quelli che avevano sfiduciato il Signore, che non avevano avuto fiducia, e entrarono solo i 2 esploratori che avevano detto: ma no, ce la possiamo fare, che erano Giosuè e Caleb, e tutti i figli di quelli che avevano avuto sfiducia in Dio, e Mosè. No, nemmeno Mosè. Mosè muore lì, prima. Morì quel giorno, non entrò. Perché anche Mosè fu infedele a Dio, si arrabbiò a un certo punto. Allora, il Deuteronomio, quindi, sono un momento proprio focale, un momento focale della storia di Israele, che la parola di Dio mette così a fuoco, al punto che gli dedica un giorno, un libro intero, per dire quel momento, per spiegare bene quanto è importante quel momento. Perché? Perché secondo me è importante questa cosa qua, questo libro, e perché riguarda noi? Perché noi, a provare a vivere bene ogni giorno servire il Signore, ma noi è una vita che ci proviamo, probabilmente, o quantomeno è da un pezzo che ci abbiamo iniziato a provare. Ma entrare nella santità, questo è entrare nella terra santa, cioè la terra promessa è la vita così come Dio te la voleva dare dall'inizio, cioè una vita di luce, una vita santa, una vita in cui non vincono in te i tuoi nemici, che sono lo sconforto, la paura, l'egoismo e la pigrizia e l'infedeltà e la solitudine e le angosce e le tristezze che ti... Capito? Noi siamo pieni di nemici. È la nostra vita, ma è piena di nemici. Sono le mie giornate, ma sono piene di nemici. C'è il libro dei Salmi, delle preghiere di Israele, sono 150 salmi, i primi 2 salmi sono un'introduzione, il 3° salmo è proprio come inizia il libro, il primo salmo del libro inizia così: Signore, quanti sono i miei nemici? I monaci da cui vado spesso, ma insomma in generale ci sono i monaci, noi tutti i 150 salmi con il libro, con le lodi, vespri, eccetera, ogni 4 settimane. Di solito gli ordini monastici invece ogni settimana leggono tutti i 150 salmi e sono ordinati salmi in modo diverso, ma questo monastero dove vado io, e penso in generale gli ordini, diciamo, dell'ambito certosino. Ogni mattina, dopo il segno della croce, l'invocazione dello Spirito Santo, si legge il Salmo 3. Cioè ogni mattina si inizia così la giornata: Signore, quanti sono i miei nemici? Questa è la nostra vita, questa è la nostra battaglia da sempre. Ho ascoltato una confessione di un ragazzo che inizia a lottare. È un gran dono che inizi da ragazzo a lottare, perché la maggior parte dei ragazzi iniziano a lottare contro i peccati, dico. Lui mi ha detto: certe volte mi rendo conto che non sono più felice, perché non sono più contento dei miei pensieri, di quello che ho fatto, non sono più a mio agio con me stesso. E all'inizio fai delle cose non belle, o sei abitato dai pensieri o sentimenti non belli, ti dispiace. È come avere un peso sull'anima, no? E mi ha fatto poi però dice: a un certo punto il peso è talmente grande che ormai, anche se ne aggiungi di più, non è che vai più giù. Mi ha fatto l'esempio della bilancia, no? La bilancia c'ha un massimo di peso che può portare, dopodiché si rompe. E dice: io certe volte so così, cioè a un certo punto... Poi se si aggiungono cose brutte che faccio, che vivo, eccetera, tanto è sempre uguale, sono già schiacciato. C'è un male che ci sovrasta e rispetto al quale di solito la prima esperienza, penso tutti, la prima esperienza che facciamo con il male che ci viene addosso e ci minaccia è fallimentare, cioè vince lui. La storia di Israele è stata raccontata, dice San Paolo. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione. Ciò che è avvenuto a Israele è avvenuto a loro come un simbolo per noi. Israele non è entrato la prima volta nella terra. La prima volta ha vinto il nemico. Ha vinto l'Egitto che c'aveva ancora dentro di sé. È stato schiacciato e ha perso, diciamo. In realtà tutti questi nemici, questi grandi popoli che erano nella terra promessa, si viene a sapere proprio nel libro del Deuteronomio che dopo 40 anni, nel libro di Giosuè appare che dopo 40 anni ancora i popoli della terra santa erano ancora nel panico a sentire dire che il popolo di Israele sta per entrare, perché avevano saputo ciò che il Dio di Israele aveva fatto. Quindi in realtà questi popoli potentissimi, viene fuori che avevano una paura matta di Israele, e Israele aveva una paura matta di loro, e non è entrato. Dopo, quando entra, 40 anni dopo, scopre che erano già sbigottiti, spaventati dal fatto che questo entra, e conosciamo e sappiamo cosa ha fatto il loro Dio con l'Egitto. Cioè la fama del Dio di Israele è un po' come avviene con i demoni, no? Ci sono delle persone che hanno tanta, stanno sempre a dire: è il demonio, mi fa questo, e sono attaccato dal male, eccetera. E si dimenticano che il demonio c'ha una paura fottuta di te se hai Gesù con te. È lui che ha paura di te. Non sei tu che devi aver paura di lui. Gli dai troppo potere. Lo guardi come... porca miseria questo. Perché ne hai la memoria, hai la memoria del tuo nemico, che è falsata dal fatto che prima, qualche volta, tu l'hai affrontato e Dio non era con te. Tu l'hai affrontato senza Dio. Certo che ha vinto lui. La storia di Israele è un continuo. Se uno legge la Bibbia, la parte narrativa, la morale, una delle morali che è chiara, anche se tu non sei un biblista, che ne hai studiato, no, quella cosa che capiscono tutti, quella proprio, quelle cose la Bibbia le fa capire benissimo, cioè non serve essere chissà, che ne so, il frutto proibito, non lo doveva mangiare, gli aveva detto non mangiarlo, non mangiate, così, certe cose sono chiarissime. Una delle cose chiarissime è questa: se Israele è fedele al suo Dio, Dio lo difende da tutti i nemici e nessuno può colpirlo. Ogni volta che Israele abbandona il suo Dio, Dio lo abbandona e dice: ma vuoi fare a sé? Fai a te. E i nemici vincono. E lui allora si ritrova con le pezze sul sedere e grida. Quindi siamo nel Deuteronomio, che infatti anche il nome significa seconda legge, è anche una seconda occasione, no? Una seconda occasione per entrare nella vita bella, in cui non vincono i miei nemici. E cos'è? Cosa deve cambiare rispetto alla prima, al primo tentativo? Ecco, il brano che avevo pensato era questo, il capitolo 7, versetto 17 dice, stiamo per entrare, eh? Forse dirai in cuor tuo, queste nazioni sono più numerose di me, come potrò scacciarle? Non temerle, ricordati di quello che il Signore, tuo Dio, fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Le grandi prove che hai visto con gli occhi, i segni, i prodigi, la mano potente e il braccio teso con cui il Signore, tuo Dio, ti ha fatto uscire. Così farà il Signore tuo Dio a tutti i popoli dei quali hai timore. Anche i calabroni manderà contro di loro il Signore tuo Dio, finché non siano periti quelli che saranno rimasti illesi o nascosti al tuo sguardo. Cioè distruggerà anche quelli che tu non vedi ma che sono rimasti nascosti, manderà lui i calabroni a distruggerli. Ricordati di quello che ha fatto contro il Faraone. Ecco, com'è che si entra nella vita? Prima deve essere successo che Dio ha vinto il Faraone, che è dentro di te. Allora puoi entrare nella vita, non subito, non vincerà subito i nemici, adesso lo dice, però il Faraone è l'unico vero nemico, l'unico vero nemico. Quando è battuto quello, tu hai già in mano le armi per vincere tutto. Il Faraone è chiamiamola così. Cosa è successo nell'Esodo? Nell'Esodo Israele ha scoperto uno, che Dio è più potente di tutti e che Dio ha promesso, lo ama, che Dio ti ama. Ecco, l'esperienza con la quale si entra nel combattimento contro i peccati, se no non ci si entra, l'esperienza con cui si entra è che Dio ha già manifestato il suo amore per me, e il suo amore per me è più potente di tutto. Io ho già visto che lui può tutto, perché, adesso penso, leggendo questo adesso mi veniva a mente alcuni momenti della mia vita in cui tutta in un attimo il mio cuore è stato liberato dalle oscurità, proprio in un attimo. È evidente che Dio è onnipotente, cioè certe cose ha vinto lui in un attimo, è bastato incontrarlo e quella mi ha cambiato così, cioè lo so che è onnipotente e lo so che mi ama. È un'altra cosa che insieme a questa cosa, a questo atto di potenza, insieme agli atti di potenza di Dio, viene scritto nel mio cuore un'altra cosa, che lui mi ama. Lui mi ama, io sono suo, ma scelto, mi vuole far entrare nella terra, vuole portarmi a una vita santa, veramente in cui vince la grazia, vince la luce e non vincono i miei nemici. Non temerle quindi, ricordati di quello che il Signore tuo Dio fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Le grandi prove che ha visto con gli occhi, i segni, i prodigi, la mano potente e il braccio teso con cui il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire. Così farà il Signore tuo Dio a tutti i popoli dei quali hai timore. Anche i calabroni manderà contro di loro il Signore tuo Dio, finché non siano periti quelli che saranno rimasti illesi o nascosti al tuo sguardo. Tu sei entrato nella terra, pensi di averli sterminati tutti, ma invece ce n'è qualcuno nascosto, ma lui anche quelli distruggerà. Non tremare davanti a loro, perché il Signore tuo Dio è in mezzo a te, grande e terribile. Il Signore tuo Dio scaccerà a poco queste nazioni dinanzi a te. Tu non le potrai distruggere in fretta, altrimenti le bestie selvatiche si moltiplicherebbero a tuo danno. ma il Signore tuo Dio le metterà in tuo potere e le getterà in grande spavento finché siano distrutte. Ti metterà nelle mani i loro re e tu farai perire i loro nomi sotto il cielo. Nessuno potrà resisterti finché tu le abbia distrutte. Non tremare, ma dice anche, non le scaccerà in fretta. Scaccerà poco a poco queste nazioni dinanzi a te e tu non le potrai distruggere in fretta, altrimenti le bestie selvatiche si moltiplicherebbero a tuo danno. Questa è una lezione, è una parola difficile da accogliere. La gradualità della nostra santificazione. Noi siamo santificati, cioè siamo trasformati a immagine del Figlio di Dio, quindi impariamo gradatamente ogni giorno a vivere quel potere di bene, di luce, di umiltà, di amore, di accoglienza, di fedeltà, di mansuetudine. Quella forza del cielo entra in noi e vince i nostri nemici poco a poco, dice. Poco a poco. Non potrai distruggere in fretta. Non le potrai distruggere in fretta. Altrimenti le bestie selvatiche si moltiplicherebbero a tuo danno. C'è qualcosa che io non ci penso. Penso che ci siano solo questi nemici, sono quelli che vedo io. Non so che c'è una saggezza, una sapienza di Dio per la quale i nemici li vincerò piano piano, non subito tutti. Non tutti i peccati li caccerai domani, anzi, quasi nessuno domani. Domani caccerai nessun peccato. Forse imparerai a non aver paura dei tuoi peccati, per esempio. Forse la prima cosa. Imparerai a non aver paura del fatto che non sei perfetto, che sei ancora molto debole, che sei ancora molto incastrato con le tue debolezze, molto. Dovrai imparare a non tremare davanti a loro, a non aver paura, ad aver tanta fiducia, a sapere con certezza che Dio ti ama e non ti ama, perché un'altra cosa che appare in questo capitolo e anche più in Deuteronomio, non ti ama perché sei giusto o perché hai vinto, perché sei il più potente dei popoli per cui vinci tu. No! Sei il più piccolo, dice, tu sei il più piccolo dei popoli e nemmeno sei il più giusto, anzi sei un popolo di dura cervice, dice, cioè sei uno testone. Io non è che ti amo perché tu sei bravo o perché sei più, cioè, ce la metti tutta, o perché hai più forza, più virtù, le virtù, no? No, perché ti ho scelto, io ti ho scelto. La cosa su cui dobbiamo appoggiare la nostra speranza, la nostra fiducia, è che Lui ci ha scelto. È per l'elezione che Lui ha fatto di noi che dobbiamo imparare a non tremare davanti ai nostri nemici. Perché è un'opera di Dio la nostra santificazione, e cioè che riceviamo gratamente questa forza, la forza di vincere i nostri nemici. Darai alle fiamme, leggiamo gli ultimi versetti, darai alle fiamme le sculture dei loro dei, non bramerai e non prenderai per te l'argento e l'oro che le ricopre, altrimenti ne resteresti come preso in trappola, perché sono un abominio per il Signore tuo Dio. Non introdurrai un abominio in casa tua, perché sarai come esso votato allo sterminio, lo detesterai, lo avrai in abominio, perché è votato allo sterminio. È una condizione questa della lotta e del tempo in cui lui gradatamente caccia i nemici, è un po' difficile, perché da un lato non te li caccia, dall'altro ti chiede di non entrare in nessuna complicità con i tuoi peccati. Cioè non dare diritto di cittadinanza a nessun peccato, perché sono come dire, destinati allo sterminio. Nemmeno il più piccolo peccato ha diritto di cittadinanza nel tuo cuore, nella tua mente, nelle tue azioni, nei tuoi pensieri. No, solo luce. Questo sia chiaro. Capito? Una cosa è dire gradatamente il Signore mi santifica. Altra cosa è dire, vabbè, a me mi santifica un po', ma non del tutto, quindi con questi nemici ci posso fare pace. No, li sterminerai del tutto. Dovrà scomparire il loro ricordo, il loro nome sotto il cielo. Non è vero che serve il male perché si manifesti il bene. Questo non è vero. Dio è solo bontà. Dio è solo luce. E alla fine solo luce ci sarà. Ogni tenebra sarà distrutta. Non c'è niente che ha diritto di oscuro, di meno bello, di meno felice, di meno gioioso, che ha diritto di cittadinanza nel mio cuore. Li sterminerai fino in fondo, senza pietà, dice. Non lo dice qui, ne dice in altri luoghi. Non avrai compassione. Quindi, da un lato c'è che non te li fa stermina subito, dall'altro ti dice però devi stermina tutti. È un cammino di umiltà, di grande umiltà. C'è un altro passo, poi chiudo, e vi lascio un qualcosa per pregare in solitudine, diciamo, che pure ha detto in un momento nel Vangelo, questa volta, che Gesù dice in un contesto di paura. Gesù sta per lasciare i suoi. E si capisce dalle parole di questa parte del discorso finale di Gesù nel Vangelo di Giovanni, si capisce che Gesù nei capitoli 15 e 16 di Giovanni sta parlando ai discepoli spaventati, intimiditi dal fatto che odiano Gesù, odieranno anche loro, ci sarà un'ostilità da affrontare. Ecco, quando di fronte a questa ostilità anche Gesù dice qualcosa di, secondo me, analogo a quello che diceva Mosè, il Signore, tramite Mosè. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Sono 8 versetti e Gesù ripete il verbo rimanere 10 volte. È un piccolo decalogo, un nuovo decalogo di Gesù, e però i comandamenti è sempre lo stesso: rimanete. Rimanete in me. Chi non rimane in me, ma se rimanete in me, rimanete. Perché non è che si diventa santi perché ti sforzi di più. Non funziona così. No. Tu diventi santo perché continui a stare con Gesù e non ti lasci spaventare dai tuoi peccati. Non ti lasci spaventare che non subito hai vinto. Non ti lasci spaventare che hai perso tante volte. E continui a perdere, può darsi. Ma è lui la vite, tu sei il tralcio, si tratta di rimanere unita alla vite, perché poi lui dice porterete frutto, no? Ma un tralcio secondo voi porta frutto per sforzo o naturalmente? Naturalmente, non è che, no, cioè naturalmente, perché è attraversato dall'amore, se è attraversato dall'amore, come naturalmente un rovo porta gli spini, non è che, non so, no, siccome sei fatto, la tua prima natura è ferita, tu tiri fuori spine, produce spine, escono parole cattive, escono pensieri cattivi, non sei stato ancora trasformato, no? Ma se rimani unito al Signore, la sua vita, guarda che fluisce in te e ti trasforma. Io spero che qualcuno di voi, forse tutti voi, avete fatto esperienza che piano piano sono cambiati i tuoi sentimenti. Si sono prima ammorbiditi un po', poi trasfigurati e poi hai scoperto una capacità di benevolenza che non pensavi che fosse mai tua, una capacità di guardarmi con compassione, con benevolenza nella mia povertà, nel mio essere debole, nel mio non riuscire, cioè guardarmi come un bambino piccolo piccolo ma che è amato. Io invece quando cadevo, quando facevo i peccati, mi disprezzavo con dei sentimenti che sicuramente non erano del Signore, erano di quell'altro. Ma a forza di stare nell'amore di Gesù, nel suo perdono, cambia anche lo sguardo che hai su te stesso, capito? Noi quest'anno cammineremo sulle virtù, ma non sulle virtù che sono opera tua. Tu collabori con la buona volontà, ma è un'opera del Signore. Si tratta di vivere dentro la sua vita. E abbiamo pensato di la riprendo qua. Abbiamo pensato di suddividere le virtù in questo modo. Quando Dio ha distrutto il faraone dentro di te, cioè ti ha fatto sentire che ti vuol bene e che lui è potente, ha messo il seme di verità, ha messo Gesù in te. Lo Spirito Santo ha iniziato ad abitare in te, tu sei suo figlio. Allora, questo Spirito Santo produce ha un suo potere, che sono tre virtù, che non sono le virtù umane, sono virtù divine, cioè è Dio in te che le produce queste virtù. Non sono le virtù di cui parleremo nel cammino, sono le virtù divine, dette virtù teologali, cioè queste tre forze dentro di te non vengono dalle capacità umane. Le capacità umane non possono produrle. Le tre forze che le capacità umane non possono produrle sono la fede, cioè la fiducia in Dio, la capacità di dire: Signore, io mi affido a te, mi abbandono a te. Questa non lo può produrre decido di credere, fare finta, scimmiotterei, ma se non è stato messo il seme in te, perché la fede è a seconda, la fede è la risposta dell'uomo a Dio che si manifesta, ti ha rivelato il suo amore, allora puoi dire: Signore, voglio aver fiducia in te. L'altra, quindi la fede, speranza e carità, no? La seconda è la speranza. La speranza è la fiducia non è nel presente, ma nel futuro. E l'amore, il desiderio delle cose future. Cioè credere, sperare e amare ciò che Dio farà. E cioè la piena distruzione di tutti i nemici. Ultimamente la resurrezione dei morti. E la carità invece è la capacità di amare sinceramente, teneramente, umilmente il Signore e i tuoi fratelli. La capacità di amare come fratelli e come sorelle tutti gli uomini. Prima te, perché se non riesci, prima sei amato te. Infatti questo seme è un seme di carità fin dall'inizio, è l'amore di Dio per te. Ma questo poi ti rende capace di amare allo stesso modo come sei stato amato. Tu puoi dare solo quello che hai ricevuto. Per amare come Dio ama, devi essere stato amato da Dio. Queste tre virtù non sono produzione propria dell'umanità, sono opera di Dio. Sei abilitato, vengono ad abitare in te con lo Spirito Santo. Però dentro queste tre virtù animano e creano, rendono possibile la perfezione, purificano le virtù umane. Le virtù umane uno le può avere anche senza credere, senza aver ricevuto nessun dono, però con queste tre virtù divine le virtù umane vengono perfezionate, purificate ed elevate fino alla statura, alla maturità di Gesù, cioè del Figlio di Dio. Noi quindi percorreremo 9 virtù, 3 per la speranza, 3 per la fede e 3 per la carità. Partiamo dalla speranza perché vi darò, ma non oggi, qualcosa sulla speranza, perché la speranza è segretamente, discretamente la prima. C'è un brano della lettera ai Colossesi che dice: ho avuto notizia della vostra fede, della vostra carità, a causa della speranza. La fede e la carità sono a causa della speranza. Siccome hai la speranza nel cuore, allora in te è generata la fede e la carità. Quindi partiamo dalla speranza e parleremo di temperanza, prudenza e fortezza, poi nella fede parleremo di obbedienza, umiltà e gioia, e nella carità parleremo di giustizia, pazienza e benevolenza. Allora, vi lascio 40 minuti. Quello che vi propongo è di passarli in silenzio con la parola di Dio. Se avete la Bibbia, meglio. E adesso vi vengono distribuiti dei foglietti con dei brani con cui potete leggere. E durante questo tempo che state con la parola di Dio, leggete i brani. Non è detto che dovete leggerli tutti, sono 4 o 5, non sono tantissimi, ma sono anche tanti volendo, e tanta roba volendo. Se vedete che trovate gusto o vi colpisce una cosa, rimaneteci un po', cioè imparate a stare dove lo Spirito Santo si muove in voi e anche a far caso, insomma, anche a tradurre in preghiera tutto ciò che accade dentro di voi mentre leggete la parola di Dio. Cioè quando leggete qualcosa vi si illumina, non lo lasciate, stateci un po'. E anche parlatene con il Signore, cioè entrate nel dialogo, ditegli qualcosa al Signore, parlatene con Lui. E ci rivediamo alle 17:35, è qui, adesso voi potete anche disperdervi, ma non ci sono tanti posti per stare veramente, perché le sale sono per adesso ancora occupate, saranno libere dopo. Comunque, chiunque vuole stare dove sta, io nel gruppo WhatsApp mando anche lo stesso foglietto che avete qua.